Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio della Fisica di Polibio, Marco Casolino ci parlerà dei principali fenomeni che hanno luogo nell'interazione radiazione-materia e del perché la radiazione ionizzante sia pericolosa tra le cellule umane, ma allo stesso tempo sia utilizzabile per le cure dei tumori. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Eccoci, live anche questo sabato mattina, avevo sbagliato orario perché mi confondo sempre col fuso orario. Saluto Bodhisattva, Valentina Pensa, Fabrizio Badini e Marco Casolino Soglio. Allora, questa puntata volevamo continuare il discorso fatto sulla diagnostica per immagine utilizzando la radiazione, quindi abbiamo fatto la PET, in realtà andando a vedere un po' l'interazione della radiazione ionizzante col corpo umano, con la materia in realtà. Nei libri di fisica si parla di interazione tra radiazione e materia, quindi i principi fisici, la biologia con molta cautela, perché ovviamente bisogna essere esperti di biologia, io non lo sono, la facciamo un'altra volta, ma accenderemo già da adesso quali sono gli effetti e perché poi l'applicazione pratica di utilizzare la radiazione ionizzante per uccidere i tumori e quindi fare o gamma terapia o atroterapia. Saluto anche Rosa Herrera e Bodhisattva, già salutato, e Monica Buda, e quindi proviamo a partire vediamo in realtà quali sono gli effetti della radiazione ionizzante. Perché si parla di radiazione non ionizzante e ionizzante? Perché quella ionizzante è, tra virgolette, pericolosa. Perché ionizza le cellule, ionizza la materia, ionizza, cioè toglie gli elettroni atomici delle cellule del nostro corpo o degli animali, insomma, della materia. Questi elettroni atomici, una volta tolti, sono liberi e quindi possono creare danni al DNA, possono creare famigerati radicali liberi e in generale, alterando il DNA, quello che si ha nella cellula è che si può danneggiarlo e quindi fare l'ingerenza di tumore, ossia del DNA che si replica e queste cellule che mutano, e purtroppo niente superpoteri, ma solo cellule che mutano in maniera incontrollata e danno origine ai tumori. Quindi possono essere o danni diretti al DNA, qui nella figura di Premsaganti è mostrato appunto come un raggio X passa e spezza la doppia elica del DNA, oppure un ione pesante, questi sono particelle neutre, sono fotoni, questi sono ioni pesanti o anche elettroni, ionizzano e mi rompono il DNA. Oppure ionizzano l'acqua che è contenuta nella cellula, questo radicale libero che vorrebbe dire OH più OH meno, questi pezzi di acqua spezzata vanno a ionizzare e danneggiare a loro volta il DNA. L'altra cosa da dire è che gli effetti della radiazione sono, li vedremo, ma insomma vale la pena accennarli, deterministici o statistici. Cioè, se io prendo una tantissima radiazione, purtroppo è sicuro che muoio, perché è come un'ustione. Se io prendo un'ustione molto elevata, non c'è modo di salvarmi. E il numero, parleremo intanto in questo episodio solo di Sievert, che è una delle tantissime misure differenti della radiazione. Con 1 o 2 Sievert è una dose molto elevata e se non vieni curato hai più del 50% di rischio di morire. Ma questi sono numeri elevatissimi. Noi abbiamo a terra milionesimi di questo numero qua. L'altra complessità è che, e quindi però questo è buono, perché se io ti do una grossa dose localizzata su una parte dove c'è il tumore, è sicuro che io il tumore te l'ammazzo, se non tutto, quasi tutto, lo faccio regredire e poi gli do il colpo di grazia con la chemioterapia. A basse dose gli effetti sono statistici, e quindi lì è l'effetto Chernobyl, Fukushima e così via, nel senso che se c'è un aumento della radiazione ambientale, io su 100.000 persone, magari rispetto a 10 che avevano il tumore, me ne ritrovo 20, 30. Quindi c'è un aumento e questa quantità di radiazione è elevata, ma più bassa dei sievert. E poi a bassissime dose, questo è l'altro problema, non vi sono dati certi. Cioè, si presume che se le dosi sono molto basse non c'è nessun effetto della radiazione, cioè sopra solo una certa soglia si vedono gli effetti statistici, e a basse dosi non c'è nessun effetto. Però, dato che ancora non si ha la certezza biologica di questo effetto qua, ancora ci si comporta con il principio giustamente di precauzione. Saluto anche Giuseppe e andiamo appunto ai numeri. Avevamo detto che con 1-2 sievert fate testamento, o comunque sperate che vi curino molto bene, però i numeri di cui parliamo sono molto più bassi. Parliamo di mezzo millisievert, quindi millesimo di sievert o anche meno. Adesso le radiografie, le avevamo viste l'altra volta, sono anche molto danno dosi molto più basse di raggi X perché sono molto più sensibili. A terra, un anno in un ambiente non radioattivo, cioè non Roma, prendiamo un millisievert, 1-2 millisievert, quindi millesimi di sievert. Diluiti nel tempo, questi non fanno nessun effetto pericoloso. Nelle missioni spaziali, che però hanno un campo di radiazione differente, ad esempio sulla Luna, 9 giorni sulla Luna, parliamo di 11 millisievert, quindi 11 millesimi di sievert, trascurabile. 15 millesimi di sievert è il limite che ti danno al CERN. Cioè, se tu prendi più di questa radiazione perché sei esposto, di solito prendi zero. Però se per qualche incidente, ora parlando con le dosi di radiazione, radiazioni non su acceleratore e così via, prendi più di 15 millisievert, allora poi devi allontanare, c'è tutta una serie di controlli addizionali. Lo shuttle 41C era quello che andava a riparare Hubble, quindi era 18 giorni in orbita più alta, quindi maggiore radiazione delle fasce di Van Allen, e ci siamo ritrovati con 56 millisievert, quindi numeri molto molto piccoli. Lo Skylab, che erano 3 mesi in orbita non tanto alta ma molto poco schermato, parliamo appunto di due decimi di sievert, però diluiti in 90 giorni. Di nuovo, quando uno si deve raffrontare con i numeri pericolosi o no, ricordiamo sempre che nello spazio si prende in un giorno, due giorni, quello che noi prendiamo a terra in un anno. E non ci sono effetti collaterali, la faremo magari una puntata, salvo un incremento della cataratta per gli astronauti che sono stati più esposti, se volete, alle missioni lunari. Se si va a parlare delle missioni su Marte, il numero diventa 1,3 sievert in 3 anni, ed è un numero che comunque che comporta dei rischi e bisogna schermarsi in più, maggiormente. Saluto anche Lorenzo e Francesco Russo, e vediamo quindi di che numeri parliamo a terra. Questo è un vecchio contatore Geiger russo, che però funziona benissimo, comprato al mercatino di Russia in tempi non sospetti, purtroppo o per fortuna. Questo 7 vuol dire 007 microsievert, cioè a Fiumicino, all'aeroporto, in un'ora si prendono 7 centesimi di milionesimo di sievert in un'ora, per moltiplicare per 20, quindi parliamo di un microsievert al giorno, grosso modo. Quindi un milionesimo di sievert, perché Fiumicino è una zona alluvionale, cioè tutta terra di riporto, non è radioattiva. Tor Vergata e i Castelli, ma tutta Roma, che è sul tufo, che è un materiale vulcanico, è uno splendore di tutte le specie radioattive. E quindi noi questo qui nella parete di tufo, dietro dove stiamo noi, vedete, è abbastanza di più, sempre numeri piccoli, però insomma da 7 a 44 microsievert all'ora. E Narita, che è l'aeroporto, è come Fiumicino, no? Perché sono tutti e due aeroporti, ma perché Tokyo è molto meno radioattiva. Questo era tutto il discorso, Tokyo è pericolosa e contaminata nel 2011 con Fukushima, ma parliamo di numeri assolutamente trascurabili, e comunque tutta Tokyo ha un quarto della dose media di radiazione di Roma, sia adesso che ai tempi. In aereo si prende grosso modo 2,1 microsievert, quindi grosso modo 10 volte tanto quello che c'è a terra, 5-10 volte tanto quello che c'è a terra. E anche qua si può vedere quello col Geiger, ma anche io ho fatto vari voli quando si poteva sorvolare la Russia, appunto quando c'era l'Italia, che appunto faceva il volo verso nord. Quello che succede è che appunto questa è la dose di radiazioni a terra, 0,1-0,2 microsievert. Quando si decolla si vede l'effetto di Victor S, cioè quello che con il pallone stratosferico si accorse che la radiazione veniva anche dallo spazio, non solo da terra, e vedete che la dose aumenta moltissimo, finché poi non si va in quota a 10 km, e poi restati in quota aumenta gradualmente, perché via via che ci spostiamo verso il polo nord geomagnetico prendiamo più raggi cosmici, poi si atterra, prendete quasi come un altimetro, si atterra e ci si ritrova a Tokyo, però appunto parliamo di 10-20 volte, quindi i piloti e gli assistenti di volo sono soggetti a rischio di radiazioni, sono monitorati, ma assolutamente numeri assolutamente trascurabili. Saluto anche Alessandro. E veniamo ad essere principi fisici della radiazione ionizzante. In generale tutta la radiazione elettromagnetica, quindi onde non cariche, onde neutre, cioè appunto visibile, onde radio, microonde, raggi gamma, raggi X e così via, sono appunto un'onda neutra che ha delle caratteristiche di interazione molto differenti dalle particelle cariche. In generale noi siamo sommersi dalla radiazione non ionizzante, nel senso che i fotoni che colpiscono il tavolo, la telecamera, oggi per caso sono giacca e cravatta, la faccia e così via, vengono assorbiti e riemessi e emettono radiazione nel visibile, anche nell'infrarosso, perché siamo oggetti, anzi non la emettiamo proprio perché siamo oggetti caldi a 37 gradi Celsius, sì, 300 Kelvin, e emettiamo radiazione che però non ci fa né caldo né freddo, anzi quella l'infrarossa fa caldo perché non è ionizzante. Se quando io sono colpito dalla luce, le mie cellule assorbono e riemettono, ma non si perdono gli elettroni, non vengono ionizzate, e qui non c'è nessun problema. Si tratta comunque di transizioni tra gli orbitali atomici, qui ovviamente schematizzato come fosse un'orbita deterministica, in realtà abbiamo visto tante volte l'orbitale atomico, ma il punto è lo stesso: se mi arriva della radiazione, questi vengono eccitati, la riemettono a certe frequenze e non altre. Se però la frequenza della radiazione, che qui ha un'energia pari a H nu, H è la costante di Planck per la frequenza, questo quindi è un quanto, un fotone, un pacchetto di onda elettromagnetica che colpisce un atomo, se l'energia è abbastanza alta, questo è in grado di strapparmi o l'elettrone più esterno, che è quello meno legato, o elettroni più interni. In generale quello più esterno è quello dell'ultravioletto, qui si riesce a strappare anche raggi X. E qui io ti sto ionizzando l'atomo. Se ti ionizzo l'atomo di un pezzo di ferro, poco male, ma se comincio a ionizzare le mie cellule, insomma, comincia a essere un po' più male. Per questo poi tutta la radiazione ionizzante, ossia la radiazione, come dicevo anche prima, in grado di strappare elettroni dal nostro corpo, è soggetta a regolamentazioni, a controlli e così via. Ovviamente noi, va ribadito che noi siamo sepolti, sommersi, anche se è un termine errato, però c'è radiazione ionizzante da tutte le parti, anche noi emettiamo raggi gamma, in quanto abbiamo carbonio 14, potassio 40 che è radioattivo, quindi non è che è zero, e il campo di radiazione è continuo, quello che si vedeva qua in aereo, un campo di radiazione spaziale, cosmica, questo qui è un campo di radiazione terrestre, perché viene dal decadimento dei materiali nucleari. Però ci sono continuamente, però il DNA si ripara continuamente. Il problema è che se ci avete tantissimi danni, uno sfigato è quello che poi ti innesca il processo di proliferazione di cellule che sono tumorali o negative. Questa è la solita classica, una delle infinite varianti della onda elettromagnetica, sempre luce parliamo, sempre fotoni, a seconda di dove stiamo operando abbiamo delle terminologie differenti, ma è sempre un campo elettrico e magnetico che si muovono ortogonalmente alla velocità di propagazione, che possono essere considerati anche come pacchetti quanti, i quantum appunto che portano l'energia. Se siamo nelle onde radio o anche nelle microonde non c'è pericolo, le microonde con un attimo di calma, perché non abbiamo radiazione ionizzante. Non mi posso mettere la capoccia o il gremlin, che chi si ricorda i gremlins, nel microonde, perché lì quello che succede è che la radiazione non ionizzante delle microonde scalda l'acqua, agitando il momento di dipolo elettrico dell'acqua, e quindi mi fa bollire. Se mi fa bollire l'acqua non muoio per radiazione ionizzante, ma insomma muoio comunque, quindi non cambia niente. Via via che ci avviciniamo all'infrarosso ci scaldiamo, non c'è nessun problema. Poi c'è lo stretto intervallo del visibile, dove i nostri occhi si sono sviluppati perché il sole mette qua dentro, e però il sole comincia a mettere anche nell'ultravioletto. Da questa, dall'inizio dell'ultravioletto, da 350 nanometri in poi, qui quindi parliamo di 350 miliardesimi di metro, cominciamo a ionizzare, poi ci spostiamo ai raggi X, che sono quelli appunto delle lastre e i raggi gamma che erano quelli della PET, ossia i raggi gamma 511 keV emessi dall'annichilazione del positrone sull'elettrone stanno in questo intervallo qua. Di nuovo, queste energie qui sono interessanti perché se da un lato devo stare attento a non prendere grosse radiazioni di raggi gamma, se no mi viene il tumore, ma se malauguratamente ho qualche forma del genere, con questi raggi gamma qua focalizzati, veramente un fascio controllato, eccetera, eccetera, riesco a danneggiare, a disintegrare e a far evaporare, ammazzare il tumore. Questa è la stessa grafico, appunto, con le basse frequenze e le alte frequenze, e appunto vedete che questo viene scritto in termini di electron volt, che è l'energia associata ai singoli fotoni. È un altro modo per complicarsi la vita, oltre alla lunghezza d'onda, che è l'inverso della frequenza e l'energia. Però questo qui in electron volt ci mette appunto in relazione su che tipi di energia stiamo trattando e gli effetti. Visto che l'idrogeno si ionizza a 13,6 electron volt, e 13,6 electron volt sta proprio qui, ossia sta dopo rosso, giallo, verde, blu, violetto, ultravioletto, oltrevioletto, e qui comincia a ionizzare, e quindi qui comincia la regione di cui io devo avere cura e fare attenzione. Via via che poi le definizioni sono come le onde radio, in realtà ultravioletto e raggi X si sovrappongono perché dipende da come le chiamate e chi ci lavora in che intervallo, anche raggi X e raggi gamma non c'è nessuna differenza dal punto di vista della nomenclatura, è solo che hanno effetti leggermente differenti a seconda del materiale con cui interagiscono, ma non cambia assolutamente nulla, sono nomi. Eccolo qua, qui c'è il positrone elettrone a 511 keV che sta qui, quindi 511.000 volte rispetto alle 13 volt electron volt, quindi parliamo di 51.000 volte l'energia dell'idrogeno. Questa è in scala logaritmica, questo è il positrone che si annichila con l'elettrone e emette il gamma nella PET diagnostica, questi sono, è l'ultravioletto che devo stare attento altrimenti mi fa venire il melanoma sulla pelle, e oltre ho i raggi gamma invece che uso per la cura dei tumori. Perché l'ultravioletto fa venire il melanoma sulla pelle? Perché in realtà è solo sulla pelle che si deposita, cioè se avessi un'energia più grande potrebbe andare all'interno o uscire dall'interno. Nel caso del positrone elettrone della PET, lui è prodotto internamente e esce, e io lo rivelo con i rivelatori. Con i raggi gamma uso i raggi gamma e non l'ultravioletto per curare i tumori, perché l'ultravioletto si ferma sulla pelle e non ci faccio niente. Io devo avere un'energia sufficiente per penetrare il corpo fino al punto dove devo andare ad ammazzare il tumore. Questo è lo spettro di emissione solare, appunto il punto perché poi bisogna mettersi le creme, proteggersi quando ci si espone al sole e così via, perché appunto oltre alla luce visibile e all'emissione infrarossa, il corpo nero, ossia l'emissione del sole, che è un corpo a 6.000 gradi Kelvin, vi ho fatto un sacco di puntate anche con Valentina sull'emissione della luce solare, oltre al visibile e non è pericoloso, oltre all'infrarosso che ci scalda e non è pericoloso, poi ci sono le dighe di assorbimento, qui grazie al cielo, letteralmente, non metaforicamente, nel senso che l'ozono che sta nel cielo, grazie all'ozono che sta nel cielo, ci assorbe l'ultravioletto, per ricordare il vecchio buco dell'ozono, e così via, e ci evita che uscendo di casa veniamo colpiti da una grossa quantità di ultravioletto. Se poi stai al mare ti devi mettere una crema che ti protegga appunto dall'ultravioletto. C'è un grosso crollo, però non è completo, non è zero, e quindi c'è questa coda qui dell'ultravioletto che è ionizzante, quindi bisogna stare attenti e, a mio modestissimo avviso, stare lontano dalle lampade abbronzanti, e appunto bisogna usare tutte le creme e tutte le cose. Sì, gamma focalizzati, Francesco, saluto anche Alessandro, gamma focalizzati nel senso che non è che li focalizzi con gli specchi, ci fai un tubo di col buco, e quindi è tipo un cannone, nel senso che assorbi tutti gli altri gamma e quelli vanno dritti per dritti, magari riusci a fare un focalizzatore di onde elettromagnetiche, a parte diventi ricchissimo, poi riusciresti a controllare di tutto. Appunto, i raggi X hanno un'energia relativamente bassa, oltre all'ultravioletto, ma relativamente bassa, e si usano appunto per diagnostica. Questa è la primissima radiografia fatta a Röntgen con l'anello, si vede l'anello perché in realtà è il negativo. I raggi X passano il corpo molle, si fermano sulle ossa o sul metallo dell'anello, e quindi non mi impressionano la lastra. E per chi si diverte di queste cose, poveri voi, ma insomma l'idea è che il punto essenziale della radiazione elettromagnetica, sia essa ultravioletta, X o gamma, è che l'assorbimento è un processo statistico casuale. Cioè, se io ho 100 raggi gamma, via via che questi mi penetrano nel corpo umano, non so quale di questi, ma ogni tanto uno di questi viene assorbito. Quando viene assorbito, il raggio gamma rilascia tutta l'energia, muore lì, ha vari effetti appunto di ionizzazione, ma lì si ferma. Però non so quale raggio gamma viene assorbito o no, però il processo è statistico, e quindi se ne mando 1000, 10 o 10.000, via via che questi penetrano, X è lo spessore che penetrano nel corpo umano, nel materiale, L è la lunghezza di attenuazione, questo numero qui è molto piccolo se ho dei metalli pesanti, cioè assorbo molto, è molto grande se sto nell'aria o se sto nei corpi molli come l'acqua. Comunque sì, c'è un esponenziale che mi dice via via che io penetro, dopo che ho fatto un percorso pari a questa lunghezza di attenuazione, di assorbimento, ne ho persi il 60%. E quindi questi decrescono, per questo io poi devo avere dei raggi gamma di alta energia, perché altrimenti anche con i raggi X non riesco magari a penetrare completamente il corpo, o comunque sia non riesco a depositare l'energia nel tumore. Però il problema del raggio gamma è che una parte di questa energia viene depositata anche lungo il canale in cui che viene attraversato, perché appunto non è che li posso far apparire magicamente come nella PET, perché non darebbe una dose abbastanza elevata. Quindi c'è questo assorbimento statistico, io ce n'ho tanti, via via che questi penetrano, vengono assorbiti e rilascio energia un po' lungo tutto il cammino. Appunto, da raggi X andiamo a raggi gamma, questa qui sono foto di vetro di uranio, l'uranio decade tranquillamente con 2 miliardi di anni di tempo di dimezzamento, ossia ogni 2 miliardi di anni l'attività diventa la metà, si fanno varie interazioni, ma essenzialmente emette nei raggi gamma, ossia a energie più elevate. Quindi ci sono vari tipi di radiazione ionizzante, a seconda di quello che io voglio fare dal punto di vista della mia cura, cioè l'adoterapia con adroni, quindi con particelle con ioni pesanti, o gamma terapia, quindi con raggi gamma o raggi X, ho vari tipi di attraversamento. Dipende dall'energia, dipende da tutto, ma essenzialmente se io vado con la radiazione dei decadimenti nucleari, quindi uranio, torio, anche il cesio, se quel materiale che sto considerando decade alfa, quindi mi emette un nucleo di elio, quindi due protoni e due neutroni, viene assorbito subito. Quindi i decadimenti alfa, se sono esterni, si fermano sulla pelle e non danno, solo proprio sugli strati epiteliali, non danno neanche pericolo di come è peggio addirittura l'ultravioletto. Se però è assorbito internamente, la dose che danno gli alfa è elevatissima, la faremo in un'altra puntata, ed è presente ad esempio nel polonio 210 con cui fu avvelenato Litvinenko anni fa, e quella era una dose che lui ingerì, e quindi dava una dose enorme agli organi interni, e non era neanche rivelata i primi giorni perché veniva tutta assorbita dal corpo, e quindi tutti i rivelatori Geiger esterni non rivelavano questa radiazione. Beta vuol dire elettroni e positroni, questi vedete attraversano un po' di più possono attraversare una mano, possono uscire dal corpo se li voglio usare per la diagnostica, per immagini, però in generale gli elettroni sono troppo leggeri e come in questo flipper di particelle di nuclei che è il corpo umano, verrebbero deflessi troppo, di solito non si usano per l'adroterapia, si usano appunto nuclei pesanti come gli alfa, come vedremo anche nuclei più pesanti come il carbonio. I raggi gamma e i raggi X sì, cioè gli X per la di nuovo, diagnostica per immagini, a più alta energia riesca a penetrarti di più e ad assorbirti e a rilasciare il grosso della radiazione nel punto che mi interessa, del dove c'è appunto il tumore. Poi ci sono anche i neutroni che sono neutri e pesanti e quindi attraversano proprio i chilometri, però con quelli l'interazione è talmente casuale, talmente stocastica che non si riesce ma non ha neanche senso, è difficile accelerarli, produrli, fare un fascio, cioè per la diagnostica sui quadri, per diagnostica di neutroni su cristalli, radiografia oggetti e così via, senza problemi, ma per l'adoterapia magari, di nuovo, anche qui fossimo in grado di controllare i neutroni. Chiede Giuseppe giustamente se i raggi gamma possono ionizzare i nuclei. Dunque, sì, se i gamma sono di energia, allora i gamma provengono dal decadimento nucleare e quindi se un nucleo decade in un altro mi viene un gamma e dopodiché lui può fare fotofissione del nucleo, il gamma, però serve un'energia molto più elevata. Appunto, come dice anche Francesco, li possono eccitare senza che il fotone mi dà un po' di energia, è come se questo mappazzo di protoni e neutroni si mette in uno stato eccitato. Se però l'energia è abbastanza elevata riesco a fare fotofissione del nucleo, infatti c'è chi studia i nuclei proprio con i gamma perché essendo radiazione neutra riesce a penetrare, però parliamo di JEV, quindi parliamo di mille volte le energie che abbiamo in gioco qua nei decadimenti naturali o anche nella gamma terapia. La gamma terapia è una grossa sorgentona, lo vediamo nella puntata prossima, una grossa sorgentona di materiale radioattivo che viene schermata perché se no fa dei danni, viene focalizzata appunto con una specie di cannula, un blocco di piombo con un foro che la spara addosso, però appunto le energie sono MeV, quindi milioni di electron volt, e non JeV, quindi miliardi di electron volt come quelli che possono andare a ionizzare il nucleo, a spaccare il nucleo, ma si fa la fotofissione del nucleo. Se mi ricordo, magari la puntata prossima la piglio qualche slide sulla fotofissione del nucleo. Appunto, poi la spettroscopia gamma è importante perché si capisce di come è fatto un materiale. Se ad esempio il vino contraffatto c'aveva il CESIO-137, dicevano che era un vino antico, in realtà appunto c'era il 137 di Chernobyl e così via, perché appunto i vari elementi nucleari, questa è la catena dell'uranio, decadono in vari nuclei secondari fino a poi a finire qua giù nel piombo, questo qui è lo stato stazionario, emettendo appunto alfa, che sono i nuclei di elio, come dicevamo prima, beta più, beta meno, elettroni e positroni, e gamma. Questi qui nel decadimento naturale sono quelli spontanei, appunto si usano più nella diagnostica per immagini o bisogna guardarsi, se non è, l'uranio non è pericoloso di per sé, però ci sono materiali più radioattivi che tu non puoi maneggiare con le mani nude, soprattutto non puoi, dico sempre non mangiare, non bere, perché se tu ingerisci minime quantità di questa roba qui che decade alfa, allora è moltiplicato per 20 la dose che tu prendi. Il fatto che alfa si ferma sulla pelle non ti fa niente se prendi una sorgentina con le mani, che non sia molto attiva, che non sia una sorgente a rischio, eccetera, eccetera, se no c'è tutto un protocollo. Però se tu poi dopo magari quella non è chiusa bene, c'è un po' di polvere e tu te la mangi, insomma non è la cosa più furba del mondo. Si chiama spettroscopia gamma appunto perché ogni singolo elemento, così come si fa la spettroscopia nel visibile, emette a frequenze ben precise, e quindi ad esempio l'annichilazione dei positroni elettroni è da 511 keV, il cesio 137, quello emesso nelle esplosioni nucleari nell'atmosfera negli anni 50 e in Chernobyl nell'89 e Fukushima nel 2011, anche se con rapporti isotopici differenti, in pratica decade emettendo un elettrone che non ci interessa tanto, nel 94% dei casi emettendo un elettrone di mezzo MeV, ma quello si ferma subito, ma poi è il bario nello stato appunto eccitato, e questo in realtà risponde al contrario alla domanda che avete fatto prima, ossia lui decade in uno stato eccitato, il bario si disseccita e emette un fotone gamma da 660 keV o 0,66 MeV. Ne consegue che se io volessi potrei sparare un fotone da 660 keV sul bario stabile e una certa percentuale di questi riesca a eccitarli e a metterli nello stato eccitato, e poi quelli dopo un po' si disecitano e fanno il giro. Però sì, queste energie qui tranquillamente si possono eccitare. Se poi appunto l'energia è molto più elevata riesca a spaccare, a fare, in realtà ho detto JEV, ma in realtà credo che si riesca a fare anche con qualche 2, 3, 4 MeV, perché è l'energia di legame del singolo nucleone. Comunque me la guardo meglio e la vediamo la prossima volta. E appunto, perché si fa spettroscopia? Perché questo qui era lo spettro della centrale di Fukushima di terra che avevamo preso noi nel 2012, probabilmente, insomma, sui primissimi anni, e vedete che c'è questo picco qui di cesio 137 a 660 keV. In realtà ci sono due picchi gemelli, questo qui e questo, dovuti al cesio 134, che può decadere con un'energia leggermente inferiore o superiore a quella del cesio 137, perché Fukushima aveva grosso modo metà del cesio emesso come isotopo pesante 137 e metà come pesante 134. La cosa figa di questo è che il 134 ha 2 anni di tempo di dimezzamento, quindi oramai questo qui è sparito. Quindi naturalmente metà della radiazione emessa da Fukushima è già sparita, perché appunto passati 10 anni e 2 alla quinta è diventato, quanto è 2 alla quinta? 32 mi pare, un 32esimo, e quindi è completamente sparito. Tanto più che se andate a fare lo stesso spettro, beh, qui il rivelatore è differente, ma comunque sia nel 2022 vedete solo il picco del Celsius 137 ed è sparito completamente il 134. Questa è la ionizzazione diretta dei gamma, poi c'è tutto un meccanismo complicato di effetti Compton e così via, ma che non facciamo questa volta perché non sono rilevanti ai fine poi di quella che è l'adroterapia. E poi il 137 emette anche raggi X a bassa energia, ma di nuovo anche questi non ci interessano più di tanto. Questo per le particelle neutre. Per le particelle cariche il meccanismo è completamente differente, nel senso che la particella neutra, lo ricordiamo ancora una volta, in teoria potrebbe passare anche, statisticamente non lo fa, ma potrebbe passare anche un blocco di piombo con una probabilità bassissima, perché dice non interagisco, non mi succede niente. Oppure all'inizio subito interagisce e muore là. Se interagisce muore là e si ferma là, se non interagisce prosegue e può morire un po' più in avanti. E questo risponde probabilmente anche alla domanda di Paolo Zorzan sul metallo: il campo elettrico si annulla, quindi se uso un ago che arriva, sì, dunque è vero, sul metallo il campo elettrico si annulla, però c'è un esponenziale, cioè proprio sotto la pelle del metallo. Allora il metallo è conduttore, quindi il metallo prende l'onda elettromagnetica e gli elettroni si muovono e prende, annullano l'onda elettromagnetica, però non è che lo fanno in, cioè non lo fanno nello strato infinitamente di superficie, c'è quella che si chiama onda evanescente o assorbimento esponenziale, ossia in qualunque onda elettromagnetica qualche millimetro, qualche micro, qualche decina di millimetri si propaga nel metallo, però assorbita in maniera appunto con un'esponenziale negativa, che se volete è quella che sta mostrata da questa I alla meno X con questa. Ritrovarla, abbiate pazienza, eccola qua. Questa esponenziale qui mi dice appunto quello che dici tu, Paolo, cioè che il campo elettrico si annulla e viene assorbito, però ci mette una lunghezza, cioè ossia proprio la lunghezza di assorbimento, di interazione. Se i raggi X sono raggi X o gamma, questo numero qua è molto più alto e appunto passano, e quindi riesce a fare la puntura con i raggi gamma col tumore. Con il paraboloide, allora il paraboloide si può fare, però di solito questa cosa qua è fatta nei telescopi a raggi X nello spazio, ossia nei telescopi a raggi X nello spazio fanno tutta una serie di specchi più o meno, non lo riesce a fare col paraboloide perché il raggio X viene assorbito, è complicato, però questi specchi micro radenti in cui questo lo prende di sponda e fa proprio a rimbalzello, come il biliardo, ma proprio di sponda con un angolo microscopico rispetto, piccolo, qualche grado rispetto allo specchio, si riesce a concentrare, ma è sui raggi X. Con i raggi gamma non si fa. Però magari uno lo riuscisse a fare, appunto, diventate ricchi e salvate un sacco di gente. Però ai fini dell'adroterapia funziona anche così com'è il meccanismo. Appunto, quello che dicevo è che nel caso invece della radiazione ionizzante, elettroni, protoni, nuclei e particelle pesanti, lì invece, essendo cariche, le particelle cariche interagiscono sempre e comunque con gli atomi della materia. Quindi non è come il gamma, che quello può non interagire e proseguire, o interagire e se interagisce muore e muore lì. In realtà no, l'elettrone, il protone, il nucleo, ognuno con le sue caratteristiche differenti, però è carico e interagisce con tutti gli elettroni e i nuclei della materia in maniera differente, perché il nucleo è pesante e l'elettrone è leggero, e in pratica gli elettroni della materia gli fanno perdere energia, gli fanno una specie d'attrito, mentre i nuclei pesanti lo fanno giocare a flipper, cioè sono talmente pesanti che non perdi energia, però rimbalzi qua dentro. E questa cosa qui vorresti ridurre al massimo, perché di nuovo, se tu vuoi fare una macchina che genera nuclei, vuoi che questo rimbalzi il meno possibile, perché, e perda energia il meno possibile, perché vada a morire la particella rilasciando tutta l'energia proprio sul tumore. La perdita di energia dipende dal campo elettrico e magnetico di interazione, si fanno tutta una serie di conti, in realtà non è manco complicatissima la formula detta, la formula di Bethe-Bloch. In pratica però quello che succede è che più andate lenti più perdete energia, più andate veloci, meno perdete energia e quindi riuscite anche a penetrare più profondamente. C'è un minimo che è l'energia di minima ionizzazione, sotto cui non meno di quello non potete ionizzare per lunghezza fatta, e quindi anche lì voi fate particelle che siano più o meno al minimo quasi, e poi le sparate verso il corpo umano con l'energia giusta per farle andare a morire nel punto dove c'è il tumore. Perché la cosa essenziale è che il range, ossia la distanza di penetrazione delle particelle della materia, è praticamente fissa. Ossia, voi qui quello che succede è che avete talmente tanti decine di migliaia di milioni anche di micro interazioni con gli elettroni, con i nuclei e così via, che sì, ci sono delle fluttuazioni, magari all'inizio perde un po' di più, poi perde un po' di meno, poi perde un po' di più, ma alla fine queste qui si compensano, e alla fine il valore medio è alla fine che voi, eccolo qua, questa è la perdita, la dose, e il picco di Bragg, ossia dov'è che la particella si ferma, il punto dove si ferma è praticamente lo stesso, a meno di pochi millimetri. E questo che rende la dotterapia una terapia complementare a quella dei raggi gamma, ma è che riesce ad accedere a punti dove magari i raggi gamma non riescono ad accedere. Perché io qui rilascio poca energia via via che penetro dentro il corpo del paziente, ho fatto l'energia giusta in maniera che appunto tutta l'energia venga rilasciata, il grosso, qui il 20% rispetto al 100% in relativo, venga tutto rilasciato in pochi centimetri o millimetri dove c'è il tumore, e l'energia in questo caso è 330, se il tumore è un po' più in superficie lo faccio 320 MeV, più basso, più alto, e riesco esattamente a fare ottimizzare quello che si chiama appunto il picco di Bragg. Bragg è il tizio che ha fatto questa, la prima formulazione matematica, e riesco a rilasciare una gran quantità di energia lì. Quella dei gamma è appunto è differente, perché appunto è questa esponenziale di cui vi dicevo prima, io rilascio l'energia un po' in tutto il percorso, e via via che viene attenuata poi la vado a colpire nel punto del tumore. Di solito infatti quando si fa la gamma terapia il corpo del paziente viene esposto da angoli differenti, ossia oggi te la faccio, che ne so, da sinistra, domani di fronte, poi da dietro e così via, così i singoli cammini di particelle sono colpiti meno dai raggi gamma, e il punto centrale dei fasci incrociati è quello dove c'è il tumore. Ma sono terapie assolutamente complementari, che appunto dipendono dal tipo di tumore, da dove è e così via. E appunto quello che si fa quando poi si va a fare una trattazione dei pazienti appunto con i raggi X o con i raggi gamma, è che se voi avete il tumore in questa regione qui, questa regione qua più grigia, più scura, qualche centimetro, qui è un esempio, sono 5 centimetri, insomma non è una cosa bella, però anche fosse millimetri e così via, voi avete una regione e in pratica mandate tanti fasci di particelle, ognuno di questi con la sua energia da rilasciare, l'energia qui, energia più bassa, ancora un po' più bassa, ancora un po' più bassa, in maniera da coprire tutto il tumore, e quindi poi è qui che voi colpite e distruggete tutte le cellule. Lo stesso si fa con i raggi gamma, ma appunto in quel caso non potete variare tanto l'energia del raggio gamma, perché vi viene dalla sorgente. Con i raggi X già un po' di più, ma insomma quello che fate appunto è ruotare il corpo del paziente. Sì, le frequenze, se lo fate per i raggi X, sono leggermente variabili. Di solito il gamma knife, queste cose qui, lo facciamo la prossima volta, che già stiamo a 35 minuti, chiede Luciano. Essenzialmente è più semplice avere un oggetto con energia fissata per gli X, e per appunto i gamma non la potete cambiare. Per gli X sì, perché potete usare la brainstorm. Per gli adroni, i tumori, cioè le fasce di particelle o con protoni o con nuclei, si cambia in maniera molto semplice. Questo è praticamente piece of cake, come dicono in inglese, cioè è molto molto semplice fare, cioè dovete sapere dove è il tumore, fate tutta la diagnostica, sapete che è fatto così, che sta in quel punto lì, e quindi poi mettete nella macchina lo spettro, e quella automaticamente vi fa l'esposizione. E appunto questo qui è alcuni esempi presi da slide dell'INFN, di questo di Cirrone se non sbaglio, in cui appunto se lo fate con la terapia raggi X o gamma avete un canale che viene irradiato, e quindi avete varie zone che vengono irradiate maggiormente. Se lo fate con la prototerapia è la regione che viene irradiata, e vedete, molto più ristretta. Però questo non vuol dire che questo non sia valido, è valido, è curato un sacco di gente per decenni, però questa è un'altra potentissima arma al nostro fianco, che è quella o della prototerapia che dicevamo si fa col ciclotrone, di cui abbiamo parlato l'altra volta, che sta in Laboratorio Nazionale del Sud di NFN, o CNAO, che è il centro di adoterapia italiano, ma ce ne sono tanti anche all'estero, ossia usare gli adroni, ossia protoni e nuclei pesanti per andare a colpire appunto il tumore. C'è Francesca Ballarini, che abbiamo fatto una live con lei qualche tempo fa, comunque parlavamo proprio di questi argomenti, magari la rimetto nelle note, e lei proprio sta facendo un master proprio su questi argomenti qui, per la prototerapia. Però di questi, insomma, si meritano assolutamente tutto una puntata, anche più di una, a parte appunto la terapia con particelle neutre o cariche. Questa era più per impostare l'argomento e vedere quali sono i principi fisici delle interazioni, con tutte le cautele del caso, perché lo ribadisco, non sono né biologo né medico. Poi nelle prossime puntate andremo a vedere gli effetti biologici della radiazione e appunto poi gli effetti medici legati appunto all'idea di curare i tumori usando un bel fascio di particelle, siano esse X gamma o di protoni. Per la puntata di oggi vi ringrazio. Sì, dice anche Fabrizio, è molto figo l'effetto quantistico della fotosintesi clorofilliana. Sì, però questo è più basso, è molto molto più basso. Grazie mille, buon sabato e alla prossima. Ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Graham laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Graham keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Graham laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.